la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Passate da 5 minuti, venerdì 3 aprile, un buongiorno da Chiara Brilli Studio, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline, fascia informativa mattutina che apriamo come di consueto con le previsioni del tempo. Riprendono però le ricerche dell'auto con a bordo un 53enne pugliese disperso dopo che la sua macchina sarebbe stata inghiottita dalle acque del fiume Trigno durante il crollo del ponte sulla statale adriatica tra Abruzzo e Molise. L'ondata di maltempo che da due giorni sferza il centro-sud con nevicate, record e allagamenti dovrebbe attenuarsi. Leggiamo, il colpo di coda d'inverno riguarda 5 regioni, tra cui non la Toscana. Infatti, oltre ad Abruzzo e Molise, che hanno chiesto lo stato d'emergenza, anche Puglia, Basilicata e Marche. Questo per quanto riguarda lo scenario nazionale, ma per il contesto e l'evoluzione meteorologica regionale, dicevamo, ci colleghiamo con il LAM Francesco Pasi quest'oggi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e bentrovati.
Cosa possiamo dire per oggi e per le festività pasquali?
Si va verso un miglioramento da noi, anche al sud Italia, quindi direi che il picco, l'apice del maltempo è ormai passato e ritorna l'alta pressione che fortunatamente ci accompagnerà per il weekend pasquale e anche per Pasquetta, con un cielo sereno poco nuvoloso già dal pomeriggio di oggi e temperature già gradevoli oggi, superiori ai 20 gradi, e in progressivo aumento nel weekend e soprattutto per Pasquetta, quando potranno sfiorare anche i 25-26 gradi.
Sembra impossibile, perlomeno ieri sembrava impossibile che ci fosse questo incremento delle temperature stante il freddo che registravamo, eppure davvero in pochissimi giorni c'è un cambio di scenario importante.
Sì, diciamo che arriva un'alta pressione anche abbastanza solida e accompagnata d'aria calda, quindi le temperature rapidamente saliranno, complice anche il sole di questo periodo, e quindi nel pomeriggio le temperature supereranno tranquillamente i 24-25 gradi.
Ci spostiamo, siccome noi ci risentiremo con il LAM poi martedì, perché appunto non avremo il palinsesto informativo consueto lunedì di Pasquetta, che tendenza ci sarà poi per la prossima settimana?
Sembra che possa continuare la fase di tempo buono caratterizzata dall'alta pressione almeno fino a giovedì della prossima settimana. Chiaramente è una proiezione un po' lontana, però diciamo ci sono buone indicazioni che l'alta pressione possa reggere.
Bene, rimaniamo dunque così per il momento. Grazie al LAM, buon lavoro, buone festività, breve pausa e torniamo con voi.
TIF è il canale video social di Controradio. Se vuoi comunicare in video ad un pubblico giovane, dinamico, prevalentemente under 35 che segue i social più dei media tradizionali, c'è solo TIF. Cronaca, cultura, sociale, lifestyle e spettacolo. Tutti i giorni TIF racconta ad oltre 60.000 persone cosa succede in città con lo stile social dei suoi giornalisti e content creator under 35. Cerca tif.media su Instagram e TikTok. Scrivi a crossmedia@controradio.com.
Un grazie a tutti gli ascoltatori per la splendida giornata del 31 marzo, il compleanno dei 50 anni di Controradio. Tantissime telefonate, messaggi e audio su WhatsApp. Tanti gli ospiti della lunga maratona. In più di 1200 avete affollato e ballato al Tenax per la grande festa. È per voi che ogni giorno continuiamo caparbiamente a trasmettere, ad informarvi su tutto ciò che accade, a farvi ascoltare la musica dei grandi classici e quella più innovativa, a intrattenervi con leggerezza e ironia. Noi andremo avanti così perché
Controradio è una radio stupenda.
Controradio. We'll be right back.
Alle 8:10 diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi sulla stampa locale e sul nostro sito controradio.it. Come allora, fotonotizia della Nazione, il progetto del Comune di Firenze, alberi e arbusti in Piazza della Repubblica. Intanto l'assessora Galgani presenta il piano del verde, in 2 anni 38 nuove aree, ci torneremo, ma vogliamo concentrarci in apertura sulla vicenda delle iniziative di futuro nazionale dell'ex generale Vannacci. Sicurezza, presidio dei vannacciani e bufera, Funaro, via le ronde, questo il titolo di taglio alto dalla Nazione, gli agenti erano per l'ordine pubblico. Noi non vogliamo ronde nella nostra città, le rimandiamo al mittente, questo quanto ha detto ieri la sindaca di Firenze a proposito di questa iniziativa di futuro nazionale che nel capoluogo toscano è stata resa nota dal capogruppo di Sinistra Progetto Comune in Consiglio Comunale, Dimitri Palagi, che ieri sera abbiamo avuto in diretta e che potete riascoltare anche in podcast sul nostro sito controradio.it. Sinistra Progetto Comune, che aveva ricevuto una serie di segnalazioni per un'iniziativa serale poi postata sui canali social degli affiliati di futuro nazionale e che sono state definite delle ronde per modalità. Già le forze dell'ordine sono poche, soprattutto di notte, devono dare risposte all'esigenza di sicurezza dei cittadini, non stare dietro alle ronde di Vannacci, ha chiosato Funaro. Sentiamola ai microfoni di Domenico Guarino.
Beh, allora intanto commento dicendo che noi non vogliamo ronde nella nostra città, le rimandiamo al mittente, riteniamo che sia una risposta che non vogliamo avere, riteniamo che sia una risposta totalmente sbagliata, la vedo come una provocazione nella nostra città. E soprattutto c'è un elemento: noi già denunciamo da tempo la mancanza di forze dell'ordine sul nostro territorio. Se le forze dell'ordine del nostro territorio devono stare dietro alle ronde del gruppo di Vannacci, noi non abbiamo un presidio per i nostri cittadini e quindi di conseguenza è una mancata risposta. Su questo noi chiediamo di interrompere questa modalità perché è chiaramente una provocazione. Avere nelle nostre linee delle tranvie, alle fermate delle tranvie, persone che vanno con magliette con su scritto più sicurezza a Firenze, futuro nazionale, sono delle ronde a tutti gli effetti, noi non solo questa cosa non la possiamo accettare, ma visto che loro chiedono più sicurezza, che lasciano le nostre forze dell'ordine a fare il loro lavoro. Già abbiamo le camionette fisse di fronte al comitato di Vannacci, ci manca solo che le forze che sono in città e che sono poche la notte stiano dietro alle ronde e non ai problemi e alle segnalazioni dei cittadini.
Lingotto d'oro sottratto al perquisito, indagati 8 poliziotti a Prato, l'apertura della Repubblica di Firenze, mezzo chilo di metallo prezioso e 500 pasticche di Viagra spariti dall'abitazione di cittadini di origine cinese. Dunque, nuovi scenari, nuovi sviluppi inquietanti rispetto ai sequestri che vi abbiamo raccontato ieri, che hanno dunque subito aggiornamenti. In diretta per noi Giorgio Bernardini.
Buongiorno Chiara, purtroppo è successo ancora, forse è successo ancora, almeno le indagini dicono questo, cioè è successo che le forze dell'ordine siano coinvolte anche in questo buco nero che coinvolge un po' tutto quello che ha a che fare con Prato e non solo con la criminalità cinese. Cosa è successo in questo caso? Sarebbe successo che un gruppo di agenti della squadra mobile si sarebbe reso responsabile di aver sottratto alcune cose preziose, tra cui un lingotto d'oro, come dicevi giustamente, anche del valore di diverse decine di migliaia di euro, e questo sarebbe stato notato addirittura da un superiore dell'ispettore che è indagato per peculato. Poi c'è tutta la sua squadra di agenti, 7 agenti che sono indagati con lui anche per falso, che lo avrebbero coperto, ma ripeto, le indagini sono ancora in corso. Però un ispettore appunto si sarebbe reso responsabile di aver sequestrato questo lingotto d'oro e poi non averlo dichiarato nel verbale. Questa è l'accusa sostanzialmente che gli viene mossa, quindi anche una persona di responsabilità della squadra mobile. Sarebbe ovviamente una cosa molto grave. Come è stata scoperta questa cosa? Una donna, la moglie dell'uomo a cui è stato sottratto il lingotto, ha fatto denuncia appunto perché durante la perquisizione ai danni del marito nel verbale non compariva questo lingotto che era, sostiene la donna, la sua dote di nozze data dalla famiglia dell'uomo, quindi la donna aveva un interesse specifico non solo economico ma anche di altro valore, in questo caso appunto sono scattate le indagini e il lingotto sarebbe stato trovato passato, uso sempre il condizionale perché queste indagini sono molto complesse, addirittura sulla scrivania dell'ispettore. Ora non sappiamo se è stato solo visto, ma è stato trovato lì in casa sua. Insomma, queste sono cose molto particolari che emergeranno nel corso dell'indagine. Comunque un superiore dell'ispettore aveva visto sulla scrivania dell'ispettore questo lingotto, gliel'aveva chiesto, gli aveva chiesto che cosa fosse e lui avrebbe risposto che quella era la sua pensione. Quindi siamo a questo. Purtroppo dico ancora succede o succederebbe perché, come sappiamo molto bene, già negli scorsi mesi, negli scorsi anni sono emerse diciamo commistioni del lavoro delle forze dell'ordine con che sono attigue a volte alla criminalità, come è successo nel caso del capitano dei carabinieri che è stato arrestato e poi appatteggiato appunto per contiguità con la criminalità cinese. E vediamo che succede per converso in questo caso. Solo pochi giorni fa sarebbe successo invece che appunto queste genti avrebbero approfittato della situazione per cercare in qualche modo di avere dei vantaggi personali. Nel sequestro mancava anche e concludo una decina di blister di Viagra che erano state sequestrate sempre nello stesso appartamento e che non sarebbero ancora stati trovati, assieme a un Lago Pro, una telecamera appunto che non è stata verbalizzata, ma sempre secondo i denuncianti due cinesi mancherebbe. Ricordo in coda che questi due cinesi a cui era stato effettuato il sequestro sono stati trovati in possesso di armi artigianali, anche di due ordigni, in particolare la donna, lo abbiamo detto ieri proprio.
Effetti Giorgio, eravamo partiti proprio dai due ordigni sequestrati dai carabinieri in questa abitazione, poi lo scenario veramente ci ha fatto catapultare nuovamente in un'inchiesta delicatissima di cui seguiremo l'evoluzione. Grazie per tutte queste informazioni, grazie a Giorgio Bernardini.
Grazie a voi.
Giorgio Bernardini, che con Raffaele Palumbo ieri ha intervistato in esclusiva, in diretta e anche sui nostri canali crossmediali, il procuratore della Repubblica di Prato Luca Tescaroli, intervista che è anche oggetto di un articolo del Tirreno stamani. Leggiamo: la criminalità ha alzato il tiro e dei rinforzi non c'è traccia, Tescaroli a Nordio, prendo atto del no, ma così non va, è scontro tra Tescaroli e il ministro Nordio. Vengono riportati alcuni stralci del contenuto dell'intervista che potete riascoltare e vedere sul nostro sito controradio.it. Ultima notizia che vi segnaliamo dalla stampa locale di oggi e anche dalla nostra homepage: dicevamo del piano verde per Firenze, più alberi e panchine nei giardini della città, 30 milioni per il verde, il titolo di taglio alto della Repubblica. Ieri il comune di Firenze ha presentato gli interventi sul verde pubblico, in cantiere 90 nuovi interventi per una spesa complessiva di circa 30 milioni di euro. Sentiamo la vice sindaca con delega all'ambiente, Paola Galgani.
Sta procedendo, abbiamo in realtà già nel primo anno e mezzo di mandato investito più di 11 milioni con anche in questo caso interventi in tutti i quartieri, ovviamente realizzando le indicazioni, gli obiettivi e le priorità del piano del verde. Questo è un ulteriore avanzamento e realizzazione con appunto interventi che abbiamo confrontato e condiviso con i quartieri. Sono ulteriori 13 milioni e mezzo, di cui 11 milioni e 7 con fondi statali, e in generale appunto nel triennio 90 milioni, quindi un investimento importante che guarda da una parte all'apertura di nuove aree fruibili, la famosa distanza delle strade nere per ciascun cittadino e ciascuna cittadina, cioè trovare degli spazi verdi fruibili vicino a casa, la forestazione urbana ovviamente in tutta la città e anche la cura e la riqualificazione di ciò che c'è già, perché anche questo è un elemento importante. Insomma, abbiamo un patrimonio di verde che già c'è e abbiamo bisogno di implementarlo anche dal punto di vista della vivibilità, della socialità, e poi il grande tema della depavimentazione, quindi di ridurre le superfici impermeabili e incrementare invece quelle permeabili. E quindi abbiamo già raggiunto più di 10.000 metri quadri nelle aree verdi depavimentate. L'obiettivo in questo ulteriore anno e mezzo è di altri 10.000.
I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. have one, yeah, others they got none. Oh, oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practice on my sins, never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human being. Oh, hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say that I need you? Did I say?
Lo abbiamo appena accennato nelle anticipazioni e già ci arrivano domande sull'iniziativa che si terrà quest'oggi a Luna Park delle Cascine, una giornata a Luna Park per i bambini di Gaza, dove posso trovare sul vostro sito dettagli su questa notizia. Ebbene, ne parliamo adesso in diretta, lo facciamo con Sausa Mosen dell'Associazione Amicizia Italo-Palestinese con noi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara.
Come nasce questa mattinata che ricordiamo, diamo subito l'informazione, è oggi dalle 11 alle 14 offerta dal Luna Park delle Cascine?
Allora è un'altra dimostrazione di quelle che abbiamo visto in questo periodo della solidarietà di Firenze. Nasce in realtà la settimana scorsa c'era l'Eid, la festa di fine Ramadan, e lì i bambini di Gaza hanno scoperto la Luna Park, quando siamo stati diverse volte con i bambini che hanno giocato. E domenica scorsa eravamo lì anche con due bambini, e mentre si giocavano lì, una carolina della Luna Park, l'abbiamo spiegata, ha capito che questi bambini vengano da Gaza, e ci ha chiesto chi siete voi quando siete un'associazione, e lei in modo molto spontaneo ha detto: ma perché non ne organizziamo una giornata che li invitiamo noi a questa iniziativa? Io parlo con i miei colleghi e organizziamo una giornata, vediamo un giorno che va bene per tutti. È stata una cosa molto molto proprio improvvisa, ma uscita proprio di cuore, spontanea. E subito proprio Carolina ha preso i nostri contatti, ha organizzato, abbiamo visto che ora ci sono le vacanze di Pasqua, quindi anche questi bambini che vanno a scuola sono in ferie, e siamo riusciti a organizzare questa giornata.
Davvero un'iniziativa preziosa, no? Per dare qualche ora di serenità, un momento semplice, un'iniziativa spontanea di solidarietà, come raccontavi. Fortunatamente anche il tempo va migliorando, le temperature, quindi questa mattina dalle 11 come vi siete organizzati? Quanti bambini si riuscite a coinvolgere?
Allora, noi, l'invito è stato a tutte le famiglie di Gaza che sono a Firenze e in Provincia, quelle che noi siamo in contatto con loro, che stiamo cercando di stare vicino, di aiutarli. E diciamo che l'adesione è stata al 90%, e forse l'unica famiglia che non viene proprio perché sono un po' malate, ma tutti verranno. Abbiamo registrato più di 70 bambini con una quarantina di adulti che li accompagnano, e sono felicissimi. Io dico questo solo perché veramente questi bambini, le loro famiglie, ma anche le mamme, che gli piace molto giocare con le giostre, quindi spero che oggi le vediamo anche loro a giocare, hanno bisogno di momenti di normalità, di momenti sereni, di felicità che li fa un po' vive un altro modo di quelle cose che hanno vissuto.
Assolutamente, assolutamente. Quando ci siamo sentite abbiamo deciso subito di voler dare notizia, è una notizia questa, non da titolo in prima pagina, ma è una notizia che fa bene a tutti noi, no? Pensare che davvero stamani fino alle 14 ci sia questa possibilità di divertimento che in qualche modo appunto allevia, seppur per una mattinata, però e fa sentire Firenze vicina alla popolazione palestinese, alle famiglie, ai bambini e alle bambine di Gaza. Grazie a Sausa Mosen per essere stata con noi.
Grazie Chiara, e grazie proprio al team della Luna Park che hanno organizzato questa giornata.
Alle 8:27 minuti, prima del GR di Popolare Network, leggiamo un'ultima ora che ritroviamo adesso sul Corriere Fiorentino, poi avrà sicuramente degli sviluppi. Attacco hacker agli Uffizi, sono entrati ovunque, rubati codici di accesso, mappe, posizioni delle telecamere, opere d'arte chiuse nei cavò e porte murate. Questa l'ultima notizia che leggiamo. Gli hacker chiederebbero un riscatto e minaccerebbero di vendere sul dark web le informazioni sottratte dal server. Davvero notizie inquietanti che arrivano dalle gallerie degli Uffizi. I ladri conoscerebbero dunque anche la posizione di telecamere di sorveglianza e sensori. Un intero pezzo di Palazzo Pitti chiuso dal 3 febbraio fino a data da destinarsi ufficialmente per manutenzione straordinaria. Insomma, sono notizie che vogliamo condividere con voi negli sviluppi che poi avranno e che troverete anche sul nostro sito controradio.it. Tra poco invece ci avvicineremo al GR di Popolare Network con ulteriori dichiarazioni di guerra di Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche in Iran. L'esercito americano non ha ancora iniziato a distruggere ciò che resta in Iran. Prossima tappa i ponti, poi le centrali, ha scritto Trump su Truth. Ha anche ribadito l'appello a Teheran affinché accetti un accordo di cessate il fuoco. I leader del nuovo regime sanno cosa bisogna fare, bisogna farlo in fretta. La nuova minaccia del presidente Trump su nuove distruzioni in Iran. Tutto questo naturalmente sarà al centro del GR di Popolare Network. Ci risentiamo subito dopo in Newsline.
Sai mutare forma, modificare il tuo DNA, replicare falsi di un'impronta genetica, assecondare le opportunità. Te ne fotti. Come una missione senza orientamento, dopo una sconfitta contro questo tempo. Come diventare quello che non sei, che non sei, che non sei.
Le 8 e 31 minuti, Popolare Network, buona giornata alle notizie. L'Iran ha fatto sapere di aver abbattuto un secondo F-35 americano mentre sorvolava il paese, una notizia finora non confermata dagli Stati Uniti dopo un mese di guerra. Circa la metà dei lanciatori di missili dell'Iran sarebbe ancora intatta. Teheran avrebbe inoltre ancora a disposizione migliaia di droni, dicono fonti di intelligence alla CNN. Secondo stanotte l'Iran ha lanciato missili verso il Bahrain e il territorio israeliano, c'è stato un ferito, droni anche in Kuwait contro una raffineria della compagnia petrolifera nazionale dove si segnalano incendi. A Teheran 8 morti, una novantina di feriti dopo la distruzione di un ponte da parte degli Stati Uniti. Trump ha avvertito che le forze americane non hanno nemmeno iniziato a distruggere le infrastrutture iraniane, affermando che ponti e centrali elettriche saranno il prossimo obiettivo.
Una lettera dal ministro della difesa Crosetto al segretario generale dell'ONU sulla missione italiana in Libano. È quanto arriva la Repubblica oggi dopo che un razzo ha colpito ieri a Beirut il quartier generale del contingente italiano in Libano. Il tema è la sostenibilità della missione UNIFIL a cui l'Italia partecipa e che dovrebbe essere una missione di peacekeeping, ma che si trova sempre più spesso al centro di attacchi. La richiesta dell'Italia e di altri paesi come Francia e Spagna di anticipare il ritiro della missione ha ora previsto per dicembre. Oppure cambiare le regole di ingaggio e consentire ai militari di rispondere agli attacchi.
Oggi il governo approverà un decreto per allungare al 1° maggio lo sconto sui carburanti. Meloni ieri sera ha convocato un vertice a Palazzo Chigi con i vice Tajani e Salvini e con il ministro dell'economia Giorgetti. Anche per l'Italia la situazione economica è difficile, rischia di diventare ancora più pesante con il protrarsi della guerra. Standard & Poor's ha dimezzato la sua stima di crescita per l'Italia per quest'anno dallo 0,8 allo 0,4%.
Il caso Piantedosi, PD e Movimento 5 Stelle chiedono un chiarimento sul ruolo e gli incarichi della giornalista Claudia Conte, con cui il titolare del Viminale ha una relazione, come lei stessa ha dichiarato in un'intervista. I democratici hanno presentato un'interrogazione alla Camera in cui chiedono conto in nome di trasparenza, opportunità istituzionale e possibile conflitto di interessi.
Sarà il 22 giugno, proprio durante i mondiali, l'elezione del nuovo presidente della FIGC dopo le dimissioni avvenute ieri di Gabriele Gravina. Ieri c'è stato il passo indietro dopo l'eliminazione della nazionale dai mondiali per la terza volta consecutiva e la bufera che si è scatenata sul calcio italiano.
Sono riprese le ricerche dell'auto con il 53enne disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno tra Abruzzo e Molise. Non è chiaro quante persone si trovassero a bordo. Il presidente della regione Abruzzo, Marsilio, ha detto che chiederà di attivare lo stato di emergenza. L'ondata di maltempo, che da 2 giorni sferza il centro-sud con nevicate record e allagamenti, dovrebbe attenuarsi. Al momento resta l'allerta rossa per rischio idrogeologico su alcune zone di Abruzzo, Molise e Puglia.
Il tempo oggi prevede cielo sereno al nord, variabile al centro, al sud si attenua la perturbazione, ma sono previste anche per oggi precipitazioni seppur in diminuzione. Ci risentiamo con le notizie alle 9.30 di nuovo, una buona giornata.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano rallentamenti per una perdita di carico sulla direttissima tra Badia e Firenzuola e 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 359 tra Valdarno e Monte San Savino. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze-Scandicci, code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Sempre in FIPLI è chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Un grazie a tutti gli ascoltatori per la splendida giornata del 21 marzo, il compleanno dei 50 anni di Controradio. Tantissime telefonate, messaggi e audio su WhatsApp. Tanti gli ospiti della lunga maratona. In più di 1200 avete affollato e ballato al Tenax per la grande festa. È per voi che ogni giorno continuiamo caparbiamente a trasmettere, ad informarvi su tutto ciò che accade, a farvi ascoltare la musica dei grandi classici e quella più innovativa, a intrattenervi con leggerezza e ironia. Ucraina. Noi andremo avanti così perché...
Controradio è una radio stupenda.
Minuti, torniamo in Newsline. Ci siamo lasciati prima del GR di Popolare Network con la notizia che riporta in esclusiva il Corriere Fiorentino dell'attacco hacker agli Uffizi, rubati codici di accesso, mappe e posizioni delle telecamere, opere d'arte chiuse nei cavò e porte murate. Gli hacker avrebbero chiesto anche un riscatto. Ulteriori informazioni naturalmente nelle prossime ore di questo scenario davvero inquietante che si sta verificando alle gallerie degli Uffizi di Firenze. Notizia che già ritrovate sul nostro sito controradio.it in queste prime informazioni che ha anticipato in esclusiva il Corriere. Ma alle 8:39 minuti il Lamma ci ha detto che stiamo andando verso un ritorno del bel tempo anche per le festività pasquali, dunque noi ci avviciniamo verso il mare, lo facciamo naturalmente con una nuova finestra sulla Maremma con Beatrice Ramazzotti. Bentrovata Beatrice, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a chi è in ascolto e approfitto per fare gli auguri di compleanno alla radio.
Sì, perché
siamo coetanee, io e Controradio, sì, il 76 è una buona annata.
Da quando hai iniziato ad ascoltarla tu Beatrice? Comunque stando su un territorio che non aveva i megahertz, non hai i megahertz, diciamo, in FM non la puoi sentire.
No, infatti l'ascolto di recente, ma mi sono rifatta perché ho studiato la storia della radio e vi faccio i miei complimenti e sono diventata subito una vostra fan
e socia e sei venuta qui e dunque grazie anche per questi auguri che prendiamo volentieri. Dicevamo, dopo Boccheggiano e Tatti oggi andremo a Castiglion della Pescaia, però noi abbiamo un arretrato perché mentre tu parlavi di Tatti la scorsa puntata è arrivato un messaggio che non siamo riusciti diciamo a evadere. Massimo che scriveva, attenzione perché il mito della maiala di Tatti infatti aleggia su tutta la Maremma. Riuscirà Beatrice a sciogliere l'arcano e spiegarci da cosa deriva il detto? E non è una battuta, qui sono cose serie, perché veramente questa questa figura permea, no, il territorio maremmano. Ma a cosa facciamo riferimento, Beatrice? Io sudo un po' freddo, ma te lo chiedo.
Sì. La suspense è finita, anche nella mia famiglia si rammentava spesso la maiala di Tatti con un fare allusivo che apriva tanti scenari, fantasie, ma la storia invece è molto semplice, è una storia bucolica. In pratica, una domenica durante la messa, una scrofa entrò nella chiesa del paese creando un bel po' di scompiglio. La notizia si diffuse rapidamente, come si direbbe oggi, divenne virale, ne parlarono tutti, se ne parla ancora oggi, e quindi ecco svelato il mistero della maiala di Tatti.
Quindi insomma a Massimo abbiamo dato la giusta spiegazione, tra l'altro tu ti sei documentata anche con gli abitanti del territorio che hai sentito a conferma, diciamo, le fonti.
Sì, da giornalista sono andata proprio a fonti certe.
Fonti certe. Ebbene, dunque, questa curiosità l'abbiamo sciolta. Adesso, dicevamo, andiamo verso Castiglion della Pescaia, che sì, conosciamo per le cinque vele di Legambiente, ultimamente anche come terra di Lucio Corsi, ma è molto di più.
Dopo Boccheggiano e Tatti, quindi paesi dell'entroterra, delle colline metallifere, oggi mi piaceva portarvi al mare, e che mare, e quindi a Castiglione della Pescaia. Siamo in provincia di Grosseto, una delle coste più belle della Toscana, ma i miei nonni, Chiara, quando parlavano di Castiglione dicevano: a Castiglione della Pescaia dalla fame ci si abbaia, perché loro, essendo nati qui, ti ricordavano quando Castiglione era un luogo di miseria, di fame, di povertà, dove si moriva di malaria. Oggi Castiglione della Pescaia è una delle località più conosciute per il suo mare, le spiagge, le pinete secolari, la riserva palustre, il paese medievale, il mare pulito, qui si avvistano continuamente delfini e le tartarughe marine depongono le uova sulle spiagge. C'è un'associazione a Castiglione della Pescaia che si chiama Tartamare, che si occupa proprio delle tartarughe marine, protegge i nidi 24 ore su 24 fino al momento della schiusa e poi monitora le tartarughe.
Insomma, davvero sono notizie che forse non tutti conosciamo, pur sapendo insomma quanto la Maremma è stata falcidiata dalla malaria. C'è anche un simbolo, diciamo, la Casa Rossa Ximenes, che poi sarà corredo anche del nostro podcast, ovvero la riserva naturale della Diaccia Botrona, che è in mezzo proprio alla palude per ricordare la bonifica e che ha avuto anche la sua visibilità dal punto di vista dell'alta moda. Giorgio Armani insomma ne ha fatto un simbolo.
La Diaccia Botrona è una riserva naturale, è quello che resta dell'antico lago di Prile, che era un lago che in epoca etrusca e romana era navigabile, era luogo di scambi commerciali. Poi è stata bonificata a fine Settecento da Leopoldo II di Lorena, detto Canapone, che portò questo ingegnere spagnolo Ximenes, a cui è dedicata la Casa Rossa in mezzo alla palude. È un luogo bellissimo, vitale, pieno di animali, di uccelli, di fenicotteri, aironi. Può essere visitato in ogni momento dell'anno, si trova a due passi dal centro abitato e si può visitare a piedi, in bicicletta, con le canoe, con la visita guidata in barchino. Nella Casa Rossa c'è l'ufficio turistico e d'estate si organizzano anche dei concerti al chiaro di luna, quindi è un luogo magico perché si sentono le rane gracidare in sottofondo. Questo, come hai detto tu, è la terra anche di Lucio Corsi, che approfittiamo, salutiamo, e anche i componenti della band di Lucio sono di Castiglioni. Oltre a Castiglione della Pescaia vorrei ricordare gli altri paesi del comune, che sono Tirli, Buriano, Vetulonia e Puntala. E poi mi piacerebbe parlare in una puntata a parte di Puntala, che è la nostra meta VIP anni 60, perché ci sono tante storie da raccontare.
Assolutamente, dobbiamo poi scorporare i vari riferimenti che tu fai, perché insomma di finestre ne vorremmo e ne apriremo tante. Rimanendo però a Castiglione della Pescaia, dal punto di vista anche letterario è stata terra importante.
Sì, perché qui in pochi sanno, anche i miei concittadini, che negli anni 70 e 80 a Castiglion della Pescaia, precisamente nella Pinesa di Roccamare, hanno vissuto in contemporanea tre grandi scrittori, tre intellettuali, tre pilastri della letteratura del Novecento italiano, che sono Italo Calvino, Carlo Fruttero e Pietro Citati. Il primo ad arrivare fu Calvino, autore del Barone Rampante, delle Città Invisibili e di Palomar, che venne scritta proprio qui a Roccamare. Fu anche il primo ad andarsene, perché Calvino venne colto da un ictus nel 1985 qui a Roccamare, aveva solo 62 anni, mentre lavorava alle elezioni americane. Venne portato all'ospedale a Siena, dove morì. È sepolto accanto alla moglie Esther Judith Singer nel cimitero di Castiglione della Pescaia, che è un cimitero molto suggestivo perché si trova nella parte più alta del paese, quindi da lassù si vede tutta la costa, si vede il mare, e sulla tomba di Calvino, che si trova in terra, sulla sua lapide, le persone lasciano delle penne, le penne Biro, un modo per ringraziarsi lo scrittore e per omaggiare la sua eterna memoria. E poi Carlo Fruttero, torinese, noto per il sodalizio con l'amico scrittore Franco Lucentini, scrissero tanti libri di narrativa, gialli, polizieschi, hanno collaborato per mezzo secolo Fruttero e Lucentini. Vorrei ricordare Enigma, In un luogo di mare e La donna della domenica, che diventò poi un film per la regia di Comencini con Marcello Mastroianni. Siamo nel 1975. Carlo Fruttero è morto qui a Roccamare nel 2012, aveva 86 anni, è sepolto anch'egli al cimitero di Castiglione della Pescaia. La figlia Carlotta partecipa spesso agli eventi culturali organizzati dal comune.
Il legame, diciamo, è rimasto forte.
È rimasto molto forte perché qui c'era proprio questo connubio di intellettuali e di scrittori che frequentavano questa zona, non solo questi tre scrittori, ma portavano altri personaggi. Infatti Castiglione è un comune che organizza molti eventi culturali, oltre alla natura, allo sport, al mare, punta molto, c'è un festival di cinema a fine estate e poi proprio sulla letteratura.
E gli abitanti di Castiglione della Pescaia come si chiamano? Castiglionesi?
Castiglionesi. Poi ci sono i tirlesi, i burianesi, i puntalini.
Vedi che qualcosa non era immediato.
Non esistono, cioè esistono a tratti.
Ma qui ci scrivono Trilli strepitoso. Anche Tirli meriterebbe poi un. Ma noi ci andiamo, le nostre finestrine le apriamo, piccole o grandi, insomma, anche le buchette, insomma, non quelle del vino fiorentine, le finestre mano in mano, insomma. Ne avremo tante, aspetta, perché abbiamo davvero tanti messaggi, anche ancora degli arretrati, perché vorrei rimanere ancora su Tatti, paese di sognatori, perché citammo il documentario di Rudy Gerber sulla nascita del borgo della Maremma, sulla rinascita del borgo. C'è stata un'anteprima in questi giorni toscana, ma il documentario andrà al cinema, se non sbaglio, dal 9 di aprile, e quindi insomma abbiamo avuto modo di anticiparne e di darne notizie. Vogliamo anche segnalare questa uscita cinematografica importante. Poi ci scrivono, Castiglioni, cioè come si pronuncia, come si fa riferimento a Castiglione della Pescaia da abitanti, diciamo?
Il nome corretto è Castiglione della Pescaia, poi noi si va a Castiglioni oppure Castiglion, comunque la sindaca, che spero ci stia ascoltando, conferma Castiglione della Pescaia. C'è un ultimo scrittore che vorrei citare con un gioco di parole, Chiara, ed è Pietro Citati. Fiorentino, critico letterario, saggista, è stato cavaliere della Repubblica, autore di biografie importanti, e qui a Roccamare scrisse molti dei suoi libri. Io l'ho scoperto tardi, Citati, e me ne sono innamorata subito. Vorrei citare un suo libro che è Elogio del pomodoro, che mi ha divertito tantissimo. Una scrittura profonda e leggera insieme, ironica, era un grande osservatore dei comportamenti umani. È stato l'ultimo ad andarsene perché è morto nel luglio del 2022, quindi di recente, aveva 92 anni Pietro, ed è sepolto nel cimitero di Grosseto in una cappella di famiglia.
Senti, ci
vorrei
dobbiamo
anche invitare chi trascorre le scusami.
No, siamo in chiusura davvero, Beatrice, ti devo ancora sollecitare su qualche messaggio.
Certo.
Allora, dimenticate Luciano Bianciardi, ci scrivono, Maremmano Doc.
No, e ne parleremo nella prossima puntata.
Lo sapevo che perché lui è di
è di queste zone, poi ha vissuto anche, vabbè, non lo voglio dire perché mi sto preparando.
Vabbè, non lo diciamo.
Di Luciano Bianciardi.
Allora, noi volevamo anche parlare, un accenno farlo, perché ci risentiremo a maggio, quando sarà passato il 25 aprile e il 1 maggio. E però per la Maremma la festa di liberazione è una data molto sentita e anche molto celebrata.
Sì, qui ogni paese organizza con la banda, con i sindaci, vengono deposte le corone di alloro nelle piazze, ai cippi dei partigiani. È un'occasione per fare una scampagnata, portare un fiore sulle tombe o ai cippi dei partigiani. Quindi è una data molto sentita in Maremma il 25 aprile.
Poi ci scrivono, buongiorno da Castiglione, partì il navigatore solitario, ci scrive Astolfo. E poi l'estate scorsa ho fatto la mia mostra pittorica a Castiglione, ne sono rimasta sorpresa dall'ospitalità e gentilezza dei locali, mi sembrava di essere in famiglia pur essendoci stata solo poche volte anni fa. Bella anche la biblioteca di Castiglione intitolata a Italo Calvino. E allora Beatrice, come di consueto, salutiamoci con una citazione.
Sì, per salutarvi ho scelto una frase tratta dal Barone Rampante. Italo Calvino scrive: si conobbero, lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non si era mai saputo, e lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi saputa sempre, mai si era potuta riconoscere così.
Beatrice Ramazzotti, grazie per questa finestra di oggi sulla Maremma. Ci risentiremo l'8 di maggio, perché il primo venerdì del mese di maggio sarà il primo, dunque la festa dei lavoratori, e noi avremo degli speciali dedicati a questo. Dunque buona giornata, buone festività pasquali e proseguiremo insieme il nostro viaggio, ricordiamolo, sempre anche in podcast, dunque riascoltabile e condivisibile su controradio.it. Grazie Beatrice.
Grazie a tutti e buona Pasqua.
E alle 8:53 minuti rimaniamo in tematiche letterarie. Beatrice ci lascia sempre con una citazione e noi vogliamo parlare di libri e di letteratura, facendolo però con la città dei giovani lettori. Sappiamo e sapete quanto teniamo a questa fascia anche di lettori, che poi sono, diciamo, i testimoni del futuro della narrazione dal punto di vista letterario e non solo, perché poi la letteratura per i giovani lettori è 0,99, no? È senza età. Ne chiediamo conferma a Gabriele Ametrano, presidente Associazione Wimbledon APS, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, dall'8 aprile al 10 e dal 15 al 18 si svolgerà a Firenze, a Villa Bardini, questa quarta edizione del festival La Città dei Giovani Lettori, che è un festival dentro un festival o sta acquisendo davvero una propria autonomia?
È un, diciamo, una costola di un progetto culturale, quello della Città dei Lettori, che è ben più ampio e che vede diversi festival sotto un unico cappello, e sotto questo cappello abbiamo deciso di dedicare ai giovani lettori, alle giovani lettrici, una parte di programma, e quest'anno quarta edizione di questo festival che a Villa Bardini vedrà 6 giorni con gli istituti scolastici fiorentini la mattina, e poi un giorno aperto a tutto il pubblico il 18 di aprile, e qui ci sarà, insomma, da divertirci con la nuova creatività.
Circa 60 eventi differenziati, come dicevamo, letture animate, laboratori, illustrazioni, spettacoli e talk. Cosa chiedono e cosa seguono di più i giovani lettori?
Ma sicuramente gli illustratori, ciò che insieme alla narrazione unisce anche la creatività del disegnatore o della disegnatrice, è sicuramente una richiesta anche di storie nuove, storie che parlino di contemporaneità, storie che abbiano necessità di spiegare loro gli orizzonti che stanno guardando.
Quest'anno a Metrano ci saranno, possiamo dire, anche i primi veterani del festival.
Sì, è stato bellissimo perché quando abbiamo presentato la manifestazione, alcune insegnanti abbiamo presentato di mattina, quindi durante il momento scolastico, sono venute a raccontare la loro esperienza nei 3 anni precedenti. Anche quest'anno, il 4º anno, troveremo sicuramente un pubblico, quello dei giovani lettori, che già da 4 anni frequenta Villa Bardini e partecipa alle iniziative della città dei giovani lettori, quindi insomma sono dei veterani, dei lettori forti già nella loro fascia d'età, perché questo festival è dedicato a coloro che vogliono imparare a leggere e hanno la passione per la lettura dai 0 ai 18 anni.
E allora la 4ª edizione della Città dei Giovani Lettori, appuntamento a Villa Bardini dall'8 al 10, dal 15 al 18 aprile, con il progetto di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon. Grazie al presidente Gabriele Ametrano per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona lettura a tutti.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. TIF è il canale video social di Controradio. Se vuoi comunicare in video ad un pubblico giovane, dinamico, prevalentemente under 35 che segue i social più dei media tradizionali, c'è solo TIF. Cronaca, cultura, sociale, lifestyle e spettacolo. Tutti i giorni TIF racconta ad oltre 60.000 persone cosa succede in città con lo stile social dei suoi giornalisti e content creator under 35. Cerca tif.media su Instagram e TikTok. Scrivi a crossmedia@controradio.com.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
La sigla dice tutto, 9:02, nuova puntata di Gen Z con noi quest'oggi per TIF, Lucia Gemignani, ben trovata Lucia.
Ciao Chiara.
Tema di questa puntata, giovani e partecipazione, il voto della Gen Z al referendum, non possiamo non parlarne, anzi non possiamo non far parlare la Gen Z. Allora è qui con noi Giuliano Struga, responsabile lavoro e sociale di Giovani Democratici Firenze, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e grazie.
27enne, quindi sì, proprio in fascia Gen Z possiamo dire, Lucia.
Pieno, pieno.
Allora, l'impatto della generazione Z nell'ultimo referendum, ne hanno parlato un po' tutti, è stato decisivo, segnando un momento di partecipazione storica per i più giovani, ne avete parlato anche voi in redazione di TIF. Ha stupito anche voi, Lucia?
Allora, da una parte sì, visto il precedente referendum in cui c'è stata non tantissima partecipazione, ma considerato poi l'argomento che alla fine avrebbe toccato molto da vicino i ragazzi, proprio nell'immediato, in realtà non ci ha sorpreso così tanto.
Quindi diciamo l'onda anomala della Gen Z che nessuno ha visto arrivare, così come titolava post referendum La Repubblica, non è stata proprio così non vista, diciamo.
Forse non è tanto il fatto che non è stata, nessuno ha visto arrivare, l'ha vista arrivare, è più che altro che nessuno l'ha voluta inquadrare.
Mettere a fuoco, vedo che annuisce Giuliano, adesso ne parliamo. Ci dai però qualche percentuale, ricordando, ne abbiamo parlato, ma insomma sono numeri importanti.
Sì, diciamo c'è stata una percentuale del 61% a livello nazionale della Gen Z, no? E quindi diciamo ha in qualche modo ha avuto un ruolo cruciale per quanto riguarda poi l'esito finale, e questo ha dimostrato che effettivamente i giovani sono interessati all'argomento, come sono interessati anche a quello che riguarderà il loro futuro, perché ovviamente questo referendum andava a toccare la Costituzione, e quando si parla di Costituzione, ecco, diciamo che tutti sono un po' più sull'attenti rispetto ad altri quesiti.
Questo sarà un tema che affronteremo. Allora Giuliano Struga, innanzitutto un tuo identikit, la tua partecipazione politica, come si concretizza e come ti sei attivato, da quando?
Allora, io faccio parte di quella, ormai mi definisco ex componente dei fuorisede, ho iniziato a fare politica da molto giovane, da rappresentante degli studenti in Calabria, quindi in un contesto molto diverso, forse un po' più complicato rispetto qua in Toscana. Sono venuto qua per studiare, ho fatto l'università, ho lavorato in storia e il conservatorio, e mi sono attivato direttamente con l'associazionismo universitario e poi piano piano proseguendo anche successivamente con la giovanile del Partito Democratico. E come si diceva anche prima, che non si è vista arrivare questa onda generazionale, condivido appieno, perché in realtà non si è mai voluta vedere questa onda. Molto spesso noi giovani andiamo a riflettere anche su determinate tematiche e vengono sempre affrontate un po' come fossimo quei panda, nel senso vabbè, stanno farneticando, invece c'è un'attenzione da parte dei giovani molto importante, soprattutto su determinate questioni, e questa era una di quelle.
Apatici, indifferenti, tanti, sì, aggettivi di questo tipo, sdraiati, e poi però in piazza, indignati, in protesta, sia sul fronte degli scenari geopolitici, sì, internazionali, che sul fronte dei diritti civili. Insomma, in realtà voi ci siete e ci siete stati, ma come ribadivi, questo o non veniva capito o non veniva raccontato, o se viene raccontato è in termini, mi correggerai se sbaglio, da un punto di vista governativo e istituzionale, come qualcosa che è pericoloso, tra virgolette.
Allora, io credo che la politica, ma credo che sia un processo degli ultimi 30 anni, abbia perso un po' la capacità di guardare verso il futuro, che quindi è quello che convolge e intraprende direttamente il giovane. A me interessa di quello che sarà l'Italia, che sarà il mondo tra 10, 15, 20 anni, e quindi io credo che la politica mi debba dare anche quella prospettiva, e se la politica non mi dà quella prospettiva è anche difficile che io mi attivi direttamente nel sistema classico politico. Infatti ci sono state varie tematiche che avevano anche ambito di respiro più lungo, tipo immagino il cambiamento climatico, quando si dice bisogna arrivare al 2030, 2035, 2050, io mi sento direttamente coinvolto, io parlo del mio futuro. E poi siamo anche una generazione che sui diritti umani ha un orientamento molto molto preciso. Infatti quando si è parlato di Gaza, quando si sono parlati degli altri conflitti, c'è stata un'attivazione molto forte, soprattutto perché ci sentivamo parte di un qualcosa. Era bellissimo stare nelle piazze tra persone che non si conoscevano, spalla a spalla, condividendo però un progetto e un fine comune.
Lucia, abbiamo riflettuto e avete anche prodotto dei servizi a riguardo, con testimonianze rispetto anche al modo con cui i giovani si sono informati e hanno maturato una loro opinione. Si è detto tanto, no, del ruolo centrale delle piattaforme come TikTok o Instagram nella mobilitazione. In realtà anche i media tradizionali, i dati ci mostrano che sono stati fruiti, diciamo, ma che polso avete avuto del pre-referendum?
Allora, come abbiamo avuto, come è successo anche per il precedente referendum, il modo di informarsi dei giovani, ovvero della Gen Z, è sempre lo stesso, è sempre sui social, è sempre online, o almeno per la maggior parte delle loro la maggior parte delle loro ricerche si svolgono online, e questo perché effettivamente lì c'è forse una maggiore rappresentanza e una maggiore spiegazione di quello che succederà poi nel quesito, ecco, che è successo nel quesito. Non, anche quando si magari accedeva alla televisione, non c'erano delle spiegazioni accessibili riguardo a questo referendum. Si cercava sempre un pochino di lasciare un alone di non chiarezza, ecco, rispetto a quello che sarebbe successo con e senza la riforma. E però devo dire che questa cosa in realtà mi ha ricordato un altro referendum che c'è stato in passato, ovvero quello del 2011, quando in realtà i giovani, che a quel tempo erano i millennial, quindi la generazione precedente, che è un po' quella che fa anche diciamo a spola con me, perché io sono del 96, quindi lì c'è stato un grande attivismo sui social e soprattutto su Facebook, e lì i giovani fecero la differenza con il 63% dei voti.
Che analisi fai anche tu, Giuliano, rispetto a questo? Concordi sulle modalità e i canali di accesso all'informazione e alla maturazione, sì, anche di un'opinione?
Allora, noi veniamo molto spesso attaccati perché si dice che noi ci informiamo solamente attraverso i canali social, attraverso solo determinate piattaforme, ma vorrei anche analizzare come nel passato venivano attaccate quelle generazioni che si informavano attraverso la televisione, attraverso altre forme che erano novità. E noi abbiamo accesso a delle piattaforme che ci danno fruizione di notizie ancora più approfondite. Se una persona vuole approfondire, noi abbiamo la possibilità di approfondire. Quelli sono i canali più accessibili e anche tra virgolette più democratici, perché si può anche andare sull'orientamento e decidere di approfondire. Io credo che il voto anche dei giovani su questo referendum sia stato anche un voto di non fiducia nei confronti di questo governo, ma non come bocciatura in sé del governo, ma nel momento in cui mi tocchi 7 articoli della Costituzione, è in una pratica molto molto tecnica, se io non mi fido di chi la modifica, io tendo a votare no. E c'è stata un po' quella paura. Già molti diritti sociali, molti diritti civili sono molto lesi in questo periodo, c'è stata la paura che venissero lesi altri diritti.
Quindi tu dici, sui temi come la difesa della Costituzione e la sfiducia, no, nei, sì, confronti di chi propone il cambiamento, questo è stato dirimente nella, sì, presa di posizione.
Sì, soprattutto perché poi credo che la destra poi abbia fatto un autogol gigantesco, perché ha toccato delle figure che almeno per la mia generazione sono fondamentali, come Barbero, che è un punto di riferimento anche agli social, è riuscito a portare cultura nei social, e l'altra figura, poi io da calabrese ancora di più ne sono orgoglioso, Gratteri. Cioè hanno attaccato due figure, uno che è un'istituzione della cultura, l'altra che è una persona che è stato minacciato in scorta da 20 anni, ci sono intercettazioni di rapimento del figlio e lo definiscono un criminale. Cioè nel momento in cui l'hanno portato su questo ambito, la mia generazione si è sentita un po', come dire, sotto attacco, un po' di paura, ha detto: tra le due figure di chi mi fido, mi vado ad affidare di Gratteri e di Barbero.
Quanto pensi che anche la partecipazione appunto di chi come la Meloni era pro questa riforma ha avuto all'interno di podcast molto, molto famosi. Quanto ha influito secondo te anche sulla, sulla risposta?
Il colpo di coda che ha voluto dare sul finale.
Se devo essere sincero, secondo me quella è stata una mossa totalmente disperata, anzi strategicamente erratissima, per il semplice motivo che i sondaggi e i dati che avevano era chiaro, c'era una generazione già abbastanza bloccata su, sul voto del no, quindi lei ha provato a muoversi su un canale dove l'elettorato era già pronto a votare no, quindi ha provato ad attaccare su, su quel blocco perdendo ancora più di credibilità dal mio punto di vista, non è riuscito a infilarsi, a creare delle crepe all'interno di quella generazione che anzi ha risposto in maniera ancora forse un po' più concreta.
Ti faccio una doppia domanda di prospettiva politica, va bene? Allora, perché in qualche modo si è parlato di primavera politica della Gen Z. Sì. Si riflette già su quanto questo voto sia stato o non sia stato un endorsement ai partiti dell'opposizione, dunque possa essere intercettato dal campo largo, anche da esponente dei Giovani Democratici. Ti chiedo, tutta questa sana partecipazione, e ora?
Allora, chiaramente faccio parte della giovanile di uno dei partiti all'interno del campo largo. Sarebbe un errore grave definire poter trasportare il voto del no direttamente al campo largo. Cioè sarebbe un errore gravissimo. Però abbiamo un'indicazione. Se i giovani che si sentono partecipi, sono attivati e si riesce a parlare a loro direttamente, loro sono capaci di attivarsi e sono molto propensi ad attivarsi. Quindi dobbiamo avere la capacità, uno, di riportare la politica a una visione molto più larga, molto più lunga, riuscire a parlare di tematiche che parlano, come dicevo prima, tra 10, 15, 20 anni e parlare anche di problemi concreti che vivono la nostra generazione. Il tema della casa, che è un tema che per fortuna il mio partito nell'ultimo giro, soprattutto con Elly Schlein, è riuscito a ritrattare nuovamente. C'è la questione dei salari, c'è la questione ambientale. Secondo me se riusciamo a focalizzarci soprattutto su queste tematiche, sulla vita dei giovani, secondo me il riscontro sarà molto positivo.
E secondo te quanto il gap generazionale che c'è tra ovviamente la generazione che attualmente si preoccupa del futuro e quella che attualmente l'amministra, quanto questo influisce sulla la partecipazione dei ragazzi ai voti e comunque alla politica?
Io credo, allora, devo essere sincero, all'interno del nostro partito c'è un dialogo molto forte, molto intenso, soprattutto negli ultimi 3 anni, a volte chiaramente un po' a scontro, non sarebbe neanche sano se non fosse a scontro tra varie generazioni, è dove nasce il tutto. Il grande tema è, dal mio punto di vista, che si sono vissute esperienze diverse. Cioè chi è più grande in questo momento ha vissuto, come dire, un'adolescenza, la fascia tra i 20 e i 30 anni con una prospettiva un po' diversa. Si avevano stipendi un po' più alti, cioè, avevi la possibilità più facile di accedere a mutui, cioè avevi una prospettiva molto di vita molto migliore. Ora chi esce direttamente dalle scuole non ha quella prospettiva, si trova in un contesto sociale, politico e culturale totalmente differente, è anche difficile. Io penso che il punto di incontro possa essere direttamente il dialogo e il confronto tra le parti.
Torno su un tema che sicuramente andrà affrontato in termini di partecipazione anche al di là dell'appuntamento referendario, il voto per i fuori sede. È stata una ferita che sicuramente è ancora aperta e che voi sentite
sì.
Calda.
Sì, poi io parlo anche da ex fuorisede, conosco bene cosa significa anche dover spendere 300-400 euro per poter scendere e svolgere quello che è un proprio diritto barra dovere sociale, culturale. Era evidente che il voto fuorisede fosse, cioè non dare il voto fuorisede fosse una funzione politica. In questo momento, come dicevo prima, i dati erano chiari che sotto i 35 anni il no stravinceva, allora non conveniva questa roba qua. Infatti quando si è fatto l'ultimo referendum, quello sul lavoro della CGIL, consci del fatto, non c'era quorum, quindi si poteva boicottare in quel modo, sì, facciamoli anche votare, tanto non cambieranno le cose. Questa volta potevano cambiare, come quello che è successo, quindi hanno evitato. Sicuramente ora ci dobbiamo assumere questa responsabilità, anche non a ridosso del voto, perché altrimenti sembra una cosa un po' tanto da campagna elettorale. Ora dobbiamo assumerci la responsabilità di portare avanti questa battaglia e far votare finalmente in maniera democratica, come funziona in tutto il resto del mondo.
E tu dici non a seconda dei nostri interessi politici, sì, del palazzo, ma a seconda dell'esercizio effettivo del, esatto, diritto di voto, anche per la vostra generazione.
Esatto. Anche perché ormai, mentre prima, rifletto soprattutto su 30-40 anni fa, era una società molto più stabile, era difficile che la gente si muovesse, cambiasse città, era molto raro, a parte il meridione che ha sempre avuto un fenomeno diverso. In questo momento viviamo una società molto fluida. Io tra qualche anno, io non so se vivrò ancora a Firenze, se sarò a Milano, se sarò a Modena o da qualsiasi altra parte, e non, ogni volta non potrò cambiare residenza. La politica deve avere la concretezza di capire qual è la società contemporanea e avere la lucidità di affrontarla nel miglior modo possibile.
Sì. Poi ti volevo chiedere un'altra cosa: quanto pensi che i ragazzi si siano attivati proprio per il fatto che fosse un referendum confermativo e non abrogativo?
Allora, i giovani si erano molto attivati in realtà, se andiamo a vedere i dati, anche sull'altro referendum, perché anche quel referendum toccava direttamente la loro vita. Sull'altro referendum però ci siamo soffermati meno, perché c'è stato un boicottaggio, perché non essendoci il quorum dall'altra parte, chi non voleva quella riforma poteva direttamente dire andate al mare, andate in piscina, divertiamoci e altro. Quindi secondo me abbiamo una visione un po' come dire, condizionata da questa cosa. Poi principalmente questo era un referendum costituzionale e noi ci sentiamo in piena l'eredità di come si è ottenuta quella costituzione e da quale fase politica si arrivava per la costituzione di quella.
Sì, anche se quello che volevo intendere, sì, no, era più il fatto che il ovviamente il referendum confermativo prevede che se non voti io decido per te.
Sì.
Il fatto che comunque i ragazzi fossero messi di fronte a questa realtà forse li ha attivati.
No, ma su questo assolutamente, per quanto credo che fosse tutto quanto il contesto in generale ad aver spinto la mia generazione a andare al voto, e non posso nascondere che anche il contesto internazionale abbia influenzato. Nel momento in cui vediamo un Netanyahu, vediamo un Trump, che comunque sono amici di quelli che sono qua al governo e hanno aperto 50.000 fronti di guerra, mettendo a rischio, come dire, il futuro anche nostro, siamo detti anche continuare a dare questa legittimità a questa onda politica poteva essere anche evitato.
Mi piace anche ascoltare le riflessioni che fate insieme e soprattutto ascoltarla la Gen Z, cioè dare modo, spazio, anche se possono sembrare dei momenti non, a cui non siamo abituati, anche noi in un panorama in cui sono sempre gli over, diciamo, sicuramente 30 ad avere ruoli istituzionali. Non so come, con quanta sofferenza tu vivi questa situazione e quanto lavoro sta facendo anche la tua generazione all'interno, no, di un partito, e in questo senso ti dico, in termini di partecipazione, la riflessione su possibili primarie, come viene analizzata e portata avanti?
Allora, io personalmente credo che non sia la priorità in questo momento, almeno non sono contrario alle primarie, ma credo che in un contesto del genere dove c'è tanto entusiasmo ancora proveniente direttamente dal referendum, dovremmo avere la capacità di allargarci e iniziare a parlare dei temi, magari non chiusi all'interno dei palazzi, ma confrontandoci direttamente, chiamando l'attivazione. Intanto poi ci possono anche mandare a quel paese, ma la politica si vive anche sotto questo aspetto. Se noi non affrontiamo prima questa tematica, la tematica del programma, di come affrontare, di dare quella prospettiva di cosa sarà il governo per i prossimi 5 anni, secondo me arriviamo un po' più arrancati e perdiamo un'opportunità dal mio punto di vista.
Sul territorio ci aspettano scadenze importanti, davvero sarebbe un segnale ulteriormente valorizzante che le giovani generazioni partecipassero anche agli appuntamenti amministrativi, che comunque, come sappiamo, sono sempre meno sentiti, no? Cosa state pensando anche su questo, per poter, una volta che i candidati verranno definiti, cercare di attivare una partecipazione della Gen Z?
Allora, io vedo anche soprattutto il contesto, che sono già in campagna, mi immagino tipo Pistoia, Arezzo, Viareggio, Prato, è già una fase un po' diversa anche di campagna elettorale. Secondo me ci stanno iniziando a dare un po' più ascolto anche gli adulti, essere molto più in piazza, provare a usare anche per bene, non mi viene in mente tipo il TikTok di Berlusconi, TikTok tac, no, in quella maniera un po' cringe, ma con una funzionalità sì, importante, e soprattutto si stanno iniziando a fidarsi tanto di noi, perché abbiamo avuto ragione. Perché io mi ricordo che con la mia generazione, quando ero anche rappresentante degli studenti nel 2018, parlammo di un problema casa evidente, perché io ero appena arrivato a Firenze e pagavo 400 euro una casa, mentre vedevamo che nel 2012 venivano 250 euro una stanza. Ho detto, manca qualcosa. Parlavamo con loro e dicevamo, c'è un problema. All'inizio siamo stati un po' inascoltati, piano piano stanno iniziando a darci ragione e a confermare quelle che fossero le nostre perplessità, e piano piano iniziano ad ascoltarci.
Ma perché in qualche modo ve la state prendendo la regione anche con i numeri e con le piazze, diciamo.
Sì, sì, diciamo che è tornato finalmente, io sono felice in realtà, che finalmente ci sia questa mobilitazione nelle piazze, questa voglia di contatto, questa voglia di essere un tutt'uno su determinate tematiche. E soprattutto, è una cosa che dico molto spesso, soprattutto tra miei amici e compagni, che la mobilitazione giovanile e l'attivazione giovanile è il vero termometro sulla credibilità politica, perché la politica non si costruisce mai sul presente, perché con l'amministrazione si costruisce sul futuro. Se la partecipazione politica dei giovani non è ben presente, vuol dire che in questo momento non è credibile la politica.
È paradossale, Lucia, che la maggior fisicità, plasticità, concretezza, no, dei contenuti che stiamo affrontando la diano i giovani, che sono i nativi digitali, quelli che in realtà ce li immaginiamo più presenti sui social che poi nel contesto fisico. Non so se...
Ma perché secondo me c'è ancora questo stigma per quanto riguarda i giovani, che appunto sono attivi solo sui social, ma in realtà forse appunto perché sono nati e cresciuti, anzi no, sono nati senza social, sono cresciuti con i social e quindi sanno anche come funzionano, e quindi sanno anche quanto serve la mobilitazione fisica appoggiata a quella online. E poi volevo aggiungere un'altra cosa, certo, che riguardava appunto quello che dicevi te. Io credo che anche le generazioni più vecchie della nostra abbiano cominciato ad ascoltare i giovani, anche perché ne hanno visti tanti andare via. Forse vuol dire che qualche cosa non è andato bene prima.
Quindi se non vi hanno visto arrivare, vi hanno visto andare via. Questo è un dato, oggettivamente.
No, quello è un dato, e si ritorna alla tematica di prima: casa, lavoro, sanità e prospettiva.
Prospettiva.
Siamo in un paese dove gli stipendi sono stagnanti da 30 anni. Siamo cresciuti nel Novecento con la cultura che il lavoro ti dava l'opportunità di crescere socialmente, che la cultura era uno dei pilastri per uscire anche da determinati ceti sociali. Siamo arrivati dopo la crisi del 2008, dove non è più vero, cioè gli stipendi, anche se studio, sono quelli, se studio però serve corsi di formazione. Dobbiamo rivedere il sistema sociale un attimo, guardando però la realtà.
Mi togli un'ultima curiosità, Giuliano. Spesso mi capita di leggere commenti anche nel nostro pubblico, diciamo over Gen Z, che quando dite cose di senso compiuto, anche quando si sbagliate, perché sbagliamo tutti, certo, voglio dire, no? Cioè, ci mettiamo a confronto rispetto a idee proposte, quindi non è detto che insomma le idee maturano poi anche grazie al confronto, fortunatamente. Spesso dicono, ma parla come un giovane vecchio, no? Poi addirittura considerando che tu magari sei interno a una struttura partitica, ma questo giovane vecchio perché ce l'hanno in testa chi non è più giovane e sente insomma dei costrutti di senso che magari si aspetterebbe da voi un qualcosa di più naif, di più agitato, di più... Te la sei mai fatta come domanda oppure ti è mai capitato?
Probabilmente anche perché siamo la generazione più istruita che ci sia mai stata. Quindi giovane
sai
vecchio.
Nonostante il sistema scolastico.
E poi vorrei anche dire che è cambiato anche molto il modo di comunicare, anche perché proprio ad averlo cambiato, diciamo abbassandone un po' il livello, è stato proprio il periodo anni Ottanta.
Eh sì, e qui ci prendiamo tutto il carico e diventa così importante avere uno spazio come Gen Z periodico con le voci dei ventenni di oggi per il futuro di tutti e tutte, lo ribadiamo, e quindi ringraziamo l'ospite di oggi che si è confrontato con noi. Grazie a Giuliano Struga. Grazie. Per essere stato in Gen Z.
Grazie mille a voi.
Grazie a Lucia Gemignani. Gen Z torna nelle prossime settimane sempre in questa fascia del venerdì mattina, riascoltabili anche in podcast su controradio.it. Termina qui Newsline, noi ci risentiamo con la cronaca e con ciò che è successo agli Uffizi. Lo ricordiamo, l'attacco hacker che si è verificato e che sta mettendo davvero in subbuglio tutto il sistema di sorveglianza delle gallerie, alle 12:45.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Can't give up, we're only human. Truth ain't clean, but weapons to win.